Capiago, dicembre 2012, sessione di formazione sul tema della povertà evangelica, prima relazione di padre Elia Citterio.
Allora, il mistero della povertà è in rapporto alla relazione. Questa è la prima sottolineatura. La seconda è che ha cercato di sviluppare il fatto che l'opposto di povertà non è ricchezza, ma potere. E tutto questo ha dei fondamenti che io vorrei cercare di illustrare, anche per permettere poi al nostro cuore di individuare le porte di accesso per poi vivere quello che noi diciamo o quello che desideriamo, no? Allora, qui ho fatto una specie di schemetto, diciamo così, che a partire dalle scritture suddividerò le mie piccole riflessioni attorno a quattro punti, no? Uno che illustra la responsabilità nel vivere la povertà, cosa comporta. Secondo, riferendoci a Gesù. Terzo, riferendoci a noi. E quarto, come io ho messo come ascesi, cioè come muoversi, nel senso di praticare qualcosa, come esercitarsi. Una prima riflessione, proprio tenendo conto del rapporto tra povertà e relazione. Perché il mistero della povertà allude alla relazione e non semplicemente al possesso o non possesso dei beni, quindi al avere o non avere i beni, al distacco dai beni, eccetera, eccetera? Non riguarda solo quello. Allora, il possesso è in funzione dell'affermazione di sé. Dal punto di vista della dinamica psicologica che il nostro cuore vive, il possesso allude al principio di sicurezza. Noi vogliamo essere sicuri. Sicuri nella vita, quindi vogliamo avere i beni. Ma anche sicuri in amore, vogliamo essere sicuri che l'altro ci voglia bene. Ma il principio della sicurezza non fa parte della dinamica della vita. È una tensione idolatrica. È voler piegare la realtà a nostro servizio, illudendoci di riuscirci, ma tra l'altro la cosa drammatica è che già sappiamo che non funziona, nonostante tutto, sempre così. Ora, la dinamica idolatrica sviluppa il principio di schiavitù. Quanti affetti sono vissuti in senso ricattatorio? Invece la relazione sviluppa un'altra dinamica, è in funzione del dono di sé e dal punto di vista, diciamo, del nostro cuore, lavora sul principio della fiducia, non della sicurezza. Allora, fondamentalmente segnala una dinamica di vita santa, che in termini religiosi sarebbe adorare il vero Dio e non gli idoli, servire il vero Dio e non gli idoli. E in termini di esito di questa dinamica noi siamo liberati. Questa sarebbe la prima, così, una prima osservazione per innestarmi in quello che ha detto Padre Luigi. La prima cosa a cui noi non pensiamo mai, ma veramente non pensiamo mai, ma che a me piace sottolineare e che risalta molto dalla liturgia natalizia, vi faccio poi dei piccoli esempi a proposito della liturgia, è il fatto che quando noi parliamo di mistero di povertà e alludiamo alla povertà di Gesù, quindi la povertà di Dio, non parliamo mai di beni. Parliamo di un'altra cosa. Allora, la povertà di Dio allude al mistero della sua umiltà. E vi leggo un breve passo che è preso da un'opera attribuita a San Tommaso, si chiama Il De Beatitudine sulla felicità. Ascoltate. C'è un'altra cosa che infiamma l'anima ad amare Dio. È l'umiltà divina. Infatti, guardate che noi non pensiamo mai così, eh? Infatti, Dio onnipotente si sottomette in modo tale ai singoli angeli e alle anime sante, quasi fosse per ciascuno e ciascuna di loro uno schiavo comprato. Voi sapete che alla fine della vita, nell'ultima cena, Gesù usa questa immagine di schiavo. È lui lo schiavo, non noi. È come se ciascuno e ciascuna di loro fosse per lui Dio. Lo suggerisce passando a servirli. Secondo quanto afferma nel Salmo 81, io dico siete dei. Tale umiltà deriva dall'abbondanza della bontà e della nobiltà divina, come un albero che si piega per l'abbondanza dei frutti. Deduzione è: se la povertà di Dio allude al mistero della sua umiltà, per i suoi figli non può esserci dinamica diversa. Ma noi mai mettiamo in rapporto la povertà con l'umiltà. Poi lo vedremo meglio domani, confrontando qualche testo e qualche parabola, ma mi è piaciuto ricordarlo subito all'inizio perché cambia completamente la prospettiva nel quale considerare il mistero della povertà. Nella preparazione del Natale, nella liturgia, si trova questa preghiera che ci sono anche come intestazione nella preghiera dei fedeli, no? Si dice così: il Signore viene a redimerci con la forza della debolezza e della povertà. Voi siete d'accordo? Sì? Tutti quanti? E come mai la debolezza e la povertà ha così poca stima ai nostri occhi? Crediamo o non crediamo? Faccio un esempio. Io posso partire entusiasta per dare tutto di me, eccetera, eccetera. Ma suppongo sempre che questo mi procuri qualcosa. Se uno mi pesta i piedi, io mi arrabbio. Dov'è la stima della debolezza e della povertà? Ecco, incominciamo a fissare lo sguardo su dei punti nevralgici. E la domanda è sempre, è come un, tenete certe domande, dovete come sempre tenerle in sottofondo. Quando parliamo in teoria noi ammiriamo, no? E poi quando è applicata a noi non funziona più. Allora, perché abbiamo così poca stima? Allora ritorno a quello che dicevo prima, non abbiamo ancora goduto dell'umiltà di Dio per noi. Noi siamo ancora nell'ottica che dobbiamo prepararci, che dobbiamo fare noi qualcosa per andare a Dio, se no Dio non ci accetta. È l'antitesi della rivelazione di Dio. Noi siamo così anti-evangelici nel vivere la vita spirituale che è la cosa che giustifica il fatto che noi non siamo mai felici. Beh, mai proprio no, però. Però. Altra piccola annotazione. Aveva accennato anche Padre Luigi, come è evidente il riferimento, no? Parlando a persone che fanno voto di consacrazione religiosa, l'espressione dei consigli evangelici sono sempre attorno a tre cose. Sarebbe la l'obbedienza, la castità e la povertà, no? Se gli dovessi fare una domanda così: il proposito inteso come ideale, no? Di vita religiosa, cosa è definita, com'è è definito meglio nella sua dinamica di fondo? Dalla castità, dall'obbedienza o dalla povertà? Ma rispondete. Da che cosa? Chiaro, tutti e tre insieme, capito? Ma unisce l'obbedienza. Allora, dal punto di vista della, come dire, della, chiamiamola, della presentazione sociale a livello ecclesiale, è la castità. Cioè, uno si impegna a vivere senza un uomo o una donna, no? Dal punto di vista della dinamica interiore è l'obbedienza, ma dal punto di vista della consacrazione come tale è la povertà. Perché le beatitudini incominciano con beati i poveri in spirito. E allora vi leggo questa annotazione che l'ho dedotta dal teologo Tillard, che è un teologo canadese, e spiega così il pensiero centrale è a metà. Allora, non perdetevi, ma io ve lo devo dire tutto. Allora, il proposito di povertà, come tradizionalmente, no, si è capito, è l'espressione a livello più compromettente e realista, che è la relazione ai beni, di una volontà infinitamente più profonda, che non è solo, questa è la frase centrale, che non è solo di non possedere nulla, ma di non possedere più nulla. Perché? Sottolineate questo perché: la propria persona è diventata dono. La propria persona è diventata dono. Allora, dato al regno e per questo donato agli altri. E lui aggiunge, no, dei tre voti, il voto, praticamente lui riassume la natura dei voti come il voto di se stesso, no? Dice, il voto di povertà è quello che meglio esprime l'intenzione globale del progetto religioso. Ne è sacramento e ne crea subitamente il clima. Perché? Perché il mistero di colui che si segue è un mistero di povertà. E afferma di questo. Ho trovato una espressione di Paolo VI nel suo testamento spirituale. Lui, alla fine del suo mandato papale, a un certo punto ha delle espressioni, no? Deve dire una cosa a uno, all'altro, all'altro. A un certo punto dice: alla Chiesa cosa devo dire? Lui che era, lui aveva un'altissima concezione del suo ministero, diciamo, di Papa, no? Ha queste espressioni. Le benedizioni di Dio siano sopra di te. La Chiesa, sto parlando della Chiesa. Abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità. E cammina povera, cioè, che aggettivo mettereste? Umile. Libera, cioè libera, forte e amorosa verso Cristo. Tenete conto di questi particolari. Allora, la frase è: le benedizioni di Dio siano sopra di te. Abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità. E cammina povera, cioè libera, forte e amorosa verso Cristo. Tre cose. Primo, la povertà allude, e se non, diciamo così, abilita a questo, vuol dire che noi non la viviamo, la capiamo male, ce ne vantiamo oppure ce ne sbattiamo l'anima, a secondo dei casi. E deve acuire il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità, nostra e di tutti. Se non fa cogliere questo, vuol dire che noi non viviamo secondo lo spirito del voto di povertà. Seconda cosa, la povertà allude, qui dice libera, siccome però non è mai una libertà totalmente posseduta, è un processo continuo di liberazione. La povertà allude a questo. E fondamentalmente non si tratta della liberazione dai possessi, ma dalla liberazione dal possesso di sé, per vivere una relazione aperta e condivisa. E terzo, questo movimento di liberazione ha una direzione, ha un punto su cui fissare lo sguardo, forte e amorosa verso Cristo. Un'altra cosa, e poi la mia introduzione l'ho fatta, la povertà ha come due direzioni e devono stare insieme. Se non stanno insieme, non è povertà secondo lo spirito del Vangelo. Le due direzioni sono, e poi dopo lo illustrerò con degli esempi dalla scrittura, che corrisponde alla responsabilità. Il primo aspetto della povertà non è verso di noi che vogliamo vivere poveri, ammesso che sappiamo cosa voglia dire, ma è allargarci al rispetto degli umili, dei poveri, e al rifiuto degli idoli. Cioè il primo movimento è di, allargare il nostro cuore al rispetto di tutti i poveri. E poi spiegherò perché. Nel senso che donarsi per il regno dei cieli, significa muoversi perché questo regno si compia nella storia. E sarebbe il discorso del cercare la giustizia, no? E la povertà, se non lancia in questa direzione, se non ci fa muovere in questa direzione, è una cosa insulsa. E poi, perdonate, falsa. Io non posso dirmi povero. C'ho l'iPad, c'ho il computer, mangio sempre, o non due maglie, 20 perché me ne regalano sempre, per quante le donne ricevo sempre di più, e noi siamo poveri. È impossibile chiamarci poveri a questo livello. Allora, non bisogna essere falsi, ma non viene meno il mistero della povertà. Allora, il mistero più evidente per noi, la prima direzione, è quando vi aprite a un povero, quando trovate un povero, ma pensate anche alla vostra sorella vicino, o a chiunque, voi siete toccati da un senso di onore e di rispetto per il cuore di questi? Oppure pensate ancora di portare qualcosa a loro? Allora, quando il cuore si apre a questo rispetto, vuol dire che si sta attuando la dinamica del voto di povertà. Poi però c'è una seconda direzione, che è quella, diciamo, che riguarda direttamente noi, la quale direzione è, dedotta da tutto quello che noi ascoltiamo dal Vangelo a proposito di Gesù, cioè allude alla disappropriazione della propria volontà. Notate che Io non uso parola distacco, è disappropriazione. Allora, quando di Gesù si dice, poi lo dirò illustrando più il mistero della sua nascita, no? Che nasce in condizioni di povertà, la sua povertà è la disappropriazione della sua gloria. Perché quella gloria che è l'amore di Dio per noi possa toccarci e risplendere nelle nostre vite. Se non si attiva questa dinamica, non si vive il mistero della povertà. Non ha alcun senso parlare di povertà, perché noi siamo satulli oltre ogni dire. Posso scegliere persino i cioccolatini che mi piacciono di più. Non è che sia una cosa proprio, posso sceglierli. Stamattina Parigi parlava, no, che la rivelazione di Dio agisce in rapporto alla sua promessa. Allora, sembra che quello che Dio promette, certo che lo promette in verità, ma se voi non lo gustate mai, credete alla promessa. A un certo punto. Allora, la promessa non è solo in funzione che avverrà, ma allude anche alla modalità secondo la quale avverrà. E qual è la modalità della promessa di Dio? Qui c'è tutto il mistero dell'incarnazione. Allora, Dio si appressa all'uomo accondiscendendo alla sua umanità, il che significa che quello che Dio ha da rivelare lo rivela in termini umani di modo tale che c'è sempre qualcuno che, accogliendo questo, ve lo comunica. Se non ci fosse qualcuno che ve lo comunica, noi non conosceremmo l'amore di Dio. Pensate a Natale, alla nascita di Gesù. Allora, brevemente, le condizioni di vita, diciamo così, le condizioni dell'evento, della cronaca, se noi l'avessimo visto da giornalisti, avremmo descritto con un'estrema banalità le cose. È una donna che è in viaggio, deve partorire, non può certo partorire dove c'è tanta gente, no? Quindi deve appartarsi, il posto migliore per appartarsi è dove ci sono le bestie, dove non c'è nessuno, c'è almeno un po' di caldo, sa? L'esterno è tutto di povertà. Avrà avuto, che so io, poche cose, qualche panno, deve bene, sì, perché non immaginiamo che i personaggi della scrittura siano, hanno i piedi per terra. Una donna che partorisce sa che ci vuole qualcosa, allora si sarà ben procurata le cose, no? Però in un'estrema povertà. Cos'è che garantisce il compimento della promessa di Dio in quella condizione? Secondo voi? È la tenerezza di sua mamma. Allora, il fatto che quel bambino che viene alla luce in condizione di estrema povertà ha però due braccia che lo possono tenere con estrema tenerezza. Il frutto dell'umanità che resta toccato dal mistero della povertà di Dio si esprime dentro la tenerezza di sua mamma. Questo tipo di rivelazione riguarderà la vita di tutti i credenti. Ognuno, rispetto al suo fratello, si troverà nella condizione della Vergine che non può cambiare le condizioni, ma può esprimere una tenerezza in umanità. Questa tenerezza accolta farà la rivelazione di Dio. Allora, vedere le cose così significa farsi toccare dall'umiltà di Dio che si è appressato a noi e che mette in moto noi perché possiamo esercitarci, diciamo, fare la pratica di umanità in tenerezza, in compassione. Serve anche da spiegare la figura di Giuseppe in questo modo. Vi faccio solo come un breve accenno, vi faccio fare un salto. Quando Gesù dirà avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, no? Allude a una situazione di povertà dell'umanità e nello stesso tempo a una risposta dell'umanità a questi bisogni. Cos'è che rende gradito l'uomo che risponde a questi bisogni in umanità davanti a Dio? Lo intuite? Dio cosa vede in un uomo che fa un gesto di umanità? Cosa vede? Allora, vede un gesto di tenerezza per suo figlio. Siccome lui è padre, questo gli è gradito. Questo riuscire gradito permette ai cuori di scoprire la presenza di Dio tra di noi e poter dire Dio è buono. Senza questo non si può dire che Dio è buono. La radice è quel figlio di Dio che lui per sé dirà sempre figlio dell'uomo. È il figlio dell'uomo che si muove in umanità per i suoi fratelli. E siccome ogni fratello richiama davanti a Dio quel suo figlio, ogni gesto di bontà è un, diciamo così, come è volto direttamente a Dio, perché Dio lo coglie fatto a suo figlio. Questo, se non è colto, di tutte le pratiche che noi facciamo, non avremo il frutto sperato, perché il frutto sarà solo la conoscenza del Signore nella sua compassione per noi, che ci raccoglie tutti nello stesso mistero di tenerezza. E se questo non è vissuto con i poveri, voi pensate di poterlo vivere diversamente, in qualche modo, nella vita? Non si può. Questi collegamenti restano essenziali per poter, non dico vivere, che poi ognuno dopo risponde, no? Secondo, come dire, la generosità del suo cuore, ma di avere la prospettiva evangelica nel considerare le cose. E ho scoperto questo. Quando il cuore nostro, con tutti i suoi guai, ma si muove in una modalità che può essere ricondotta a ciò che Gesù ha rivelato, stranamente il cuore scopre tutte le energie che porta. Se non scatta questa prospettiva, questa modalità, il cuore fa molta fatica, non dico a fare, ma a vivere il bene. Il bene lo vorrebbe sempre secondo il registro di sicurezza, secondo il registro del possesso, cioè a modo idolatrico. Ma la letizia non può essere data a questo modello di dinamica di vita. E tutto sta insieme. Allora, ritorniamo a questo mistero della povertà rispetto al primo punto, quello della responsabilità. Il passo che ho indicato è preso dal libro del Deuteronomio, dove si parla della, come dire, dell'anno di remissione. La storia del popolo ebraico, una volta che era arrivato nella terra promessa, era concepita con un ciclo di 7 anni. Per 6 anni si poteva vendere e comprare, il 7° si doveva ristabilire tutto come prima, no? Prima vuol dire che dove non c'è nessun debito e nessun credito. Mai avvenuto, eh? mai avvenuto, però la tendenza è questa. Allora, qual è la dimensione di fondo che comporta il voto di povertà? Dicevano che la prima dinamica è avere il rispetto per i poveri. Detto altrimenti, sarebbe: la povertà è in rapporto al vivere, al percepire e al vivere una pari dignità con tutti, perché tutti formiamo un unico popolo santo di Dio. Allora, quello che era ingiunto al popolo di Israele, o quello che costituiva la promessa di Dio per il popolo di Israele, non ci sia povero fra di te, oppure secondo altre traduzioni, non ci sarà povero in mezzo a te, allude a questo fatto. Con queste indicazioni, Dio vuole che il suo popolo ricrei un ambiente umano tale, proprio quello che Dio desidera per i suoi figli. Dove c'è sperequazione, dove c'è calpestamento, no? Dove c'è ingiustizia, dove c'è oppressione, vuol dire che non c'è quel clima umano che possa far conoscere la bellezza dell'unico padre di tutti. Allora, la responsabilità è e corrisponde alla dimensione ecclesiale della pratica cristiana. In particolare, rispetto alla povertà, allude a questo fatto. Siccome abbiamo pari dignità, noi viviamo l'uso dei beni, o comunque anche nel modo di muoversi, quindi negli affetti, in qualsiasi cosa, per poter ritornare a vivere a pari dignità. Forse noi non siamo mai convinti di questo fatto. Quando il Signore rivela il suo amore a noi in Gesù, non lo fa perché, vuol dire, per me, ma se lo fa a me è perché io possa cogliere che quell'amore riguarda tutti. Proprio in quanto io lo colgo verso tutti, sono gradito a Dio. Se non scatta questo, è inutile che io cerchi di tirare Dio dalla mia parte. C'è già. Sono io che devo allargarmi alla parte di tutti, perché è Dio che manifesta il suo amore per tutti. Allora, la povertà è in funzione del fatto che non c'è uno preferito a un altro. Non c'è uno che ha più titoli di un altro. E proprio quando, pensate alla figura di Gesù, no? Che a differenza di Giovanni Battista, Gesù, allora, Giovanni Battista predica nel deserto, vengono tutti da lui, e lui usa il tono: razza di vipere, fate così, fate così, se no. Gesù fa diverso. Gesù non sta nel deserto, Gesù va nei villaggi e va a cercare i peccatori. Questo cercare i peccatori allude proprio a questo mistero di accondiscendenza, e Gesù svela in questo modo la grandezza dell'amore di Dio. Più arriva al lontano, più risalta la grazia dell'amore per i figli, per i suoi figli, per tutti noi. E così è per noi. Allora, più noi ci apriamo al fratello, come dire, che è, non so, tipo calpestato, oppresso, ferito, in qualsiasi modo, più questo segnala la grazia della rivelazione di Dio. Più questo segnala che noi non portiamo il nostro amore a un altro, ma facciamo in modo che l'altro, come noi, goda dello stesso amore. Questo è il mistero della povertà. Se non scatta questo, è come noi siamo sempre impari al compito. E siccome neanche Gesù ha risolto il problema dei beni, il problema delle malattie, volete che lo risolviamo noi? Allora, la dinamica è sempre quella che caratterizza Gesù. E noi, in questo senso, è la prima responsabilità nostra, il vivere la povertà, che poi dopo presenteremo, ma il vivere la povertà è in funzione di godere della stessa dignità. E la dignità per i cuori è che tutti sono degni allo stesso titolo dell'unico grande amore di Dio per loro. Noi o siamo a servizio di questo, se no non abbiamo neanche ascoltato l'annuncio evangelico. Se no abbiamo crediamo di rispondere al Signore Gesù e invece seguiamo una specie di proiezione mentale nostra. In questo senso, ecco il secondo punto, no? Quando lo sguardo si appunta su Gesù, lo citava anche Padre Luigi stamattina, no? Questo passo della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9, da ricco che era si è fatto povero. Però quello che noi non riusciamo mai a cogliere in queste espressioni è la portata di rivelazione che la cosa ha. Allora, dicendo, descrivendo il Signore Gesù in questo modo, non si allude solo al fatto che è una cosa che ha caratterizzato Lui, ma allude al fatto che se ha caratterizzato Lui, non può che caratterizzare tutti noi. Perché non esistono due forme di rivelazione, ce n'è una sola. Allora, quello che caratterizza Gesù deve caratterizzare anche noi. E difatti Gesù, pensate per esempio quando è a Nazareth, quando predica, no? E dice, lo Spirito del Signore è su di me e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. Qui dicendo poveri non vuol dire che ai poveri sì, ai ricchi no. Ai poveri vuol dire a tutti coloro che non fanno professione di orgoglio personale. A tutti coloro che non pensano che si possano salvare da soli. Detto in termini del nostro cuore, a tutti coloro che non sanno come ottenere felicità. Perché se tu lo sai già, non ti serve niente. Allora, questo aspettate. Lui è stato mandato ad annunziare ai poveri il lieto messaggio. Lui dice questo dopo aver detto che lui è pieno dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo di cui lui è pieno, a cosa allude? Quando si dice che lui è pieno di Spirito Santo, si allude alla sua dimensione di Messia, il quale, secondo le promesse di Dio, avrebbe effuso lo Spirito Santo. Questa effusione dello Spirito Santo negli ultimi tempi, che cosa comportava? La conoscenza di Dio sarebbe stata diretta e tanto coinvolgente da segnare in felicità i cuori divenuti capaci di relazionarsi in totale dedizione discendevole e in tutta pace, come riflesso dello splendore della presenza di Dio tra gli uomini. Il mistero della povertà allude a questa effusione dello Spirito dato dal Messia. E se gli facesse la domanda bruciapelo, secondo i racconti del Vangelo, per che cosa il Figlio di Dio si è fatto uomo? Poi cosa rispondereste?
Per salvare l'umanità.
Il Vangelo non dice questo. Guardate che noi abbiamo delle risposte, come dire, ma il Vangelo non si esprime così. Non è che non sia vero, ma non si esprime così. Oh, il Vangelo non lo leggete. Allora, uno è ed è nel discorso che Gesù fa con Nicodemo, no? Il figlio è stato mandato per rivelare quanto è grande l'amore del padre per i suoi figli. Uno. Secondo, due cose. Secondo, ma non è riferito direttamente all'invio del figlio. E poi è nelle lettere. E poi, no, ma c'è anche questo sicuramente. Ma è l'espressione che viene usata allo scoccare del momento della passione. Quando il Caifa decide, è meglio far fuori uno e salvare tutti. E l'evangelista commenta, sì, lui l'ha detto per, come dire, con cinismo, no? Ma essendo sommo sacerdote ha parlato da profeta, perché il figlio dell'uomo è stato mandato non solo per salvare il popolo, ma tutti i figli di Dio dispersi. Allora, le due cose stanno insieme. La grandezza dell'amore del padre per i suoi figli si rivela nel fatto che quel figlio lavora a riunire tutti alla stessa mensa. È la stessa cosa che riguarda coloro che vogliono seguire quel figlio povero e umile, ma umile perché è solo e soltanto spazio per cui la grandezza dell'amore di Dio si possa rivelare in tutto il suo splendore. E questo avverrà proprio quando lui, come figlio, è, come dire, ed è evidente davanti a tutti che non ha tenuto nulla per sé, neanche la sua vita, quando muore in croce. Allora, questa dinamica è quella che permette, quando si dice annunciare ai poveri, si fa allusione a che è lo spirito che lo conduce, ma è lo spirito mandato secondo queste due dinamiche, a mostrare la grandezza dell'amore di Dio agli uomini in modo che tutti si ritrovino alla stessa mensa. Ma non è questo il senso della, come dire, dell'accoglienza o comunque dell'andare ai poveri? Quando Gesù userà le parabole, quando dai un banchetto, no? Dice non invitare gli amici, ma invita, no? Non è questo il senso. Ma qual è la ragione di fondo? La ragione di fondo è: nessuno ha titolo per partecipare a quel banchetto, perché l'invito è troppo grande. Ma proprio perché nessuno ha titolo, dato che l'invito viene da Dio, tutti siamo uguali ad accoglierlo. E non importa più tutte le nostre distinzioni che facciamo valere nella vita. Tu sei bella, sei brutta, sei ricco, sei povero, sei bianco, sei nero. No, sei buono, sei cattivo. Non c'entra più. Il mistero della bontà attraversa tutte le differenze che ci sono tra di noi per cogliere nell'essenza la rivelazione di Dio. Ciò che è fatto all'uomo è fatto a Dio. Quando tu onori un uomo, onori Dio. Il mistero della povertà è attivare questa dinamica senza alcun vincolo di nessun genere per qualsiasi cosa. E vedremo le conseguenze a livello del nostro cuore per vivere questo. Il terzo punto sarebbe riguardo a noi. Allora vi pregherei, se avete tempo, entro stanotte, se qualcuno ha una buona resistenza può fare nella preghiera notturna. Allora prendete, sono due salmi, il 40 e il 41, diciamo secondo la Vulgata, quindi sarebbe il aspetta, nella Bibbia sarebbe il 41 e il 42, aspettate, no, il 41 e il 40, sì, il 40 e il 41, ho fatto una confusione, secondo la Bibbia prendete il 40 e il 41, partiti dal 41, dal primo versetto del Salmo 41, che dice: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Nelle antiche versioni il debole è il povero, e viene reso questo che ha cura del debole con che ha intelligenza del povero. Allora, il primo significato, secondo il testo ebraico del Salmo, è: quando tu attenti a un fratello povero, tu sei, diciamo così, liberato dalle tue sventure. È la promessa di Dio, no? Di attendere ai suoi figli poveri perché la sua ricchezza possa arrivare fino a te. Ma le versioni antiche, già il testo greco e poi la versione latina, usano: beato chi ha intelligenza del povero, e viene interpretato non rispetto a un fratello povero, ma a colui che è il povero per eccellenza, è il figlio di Dio fatto uomo. Lui si presenta come il povero per eccellenza perché quello che è la sua gloria l'ha lasciata. E nella interpretazione il valore sarebbe questo, e qui siamo proprio in contesto puro di fede: chi ha compassione di quel povero non può più allontanarsi dagli altri poveri suoi fratelli. Se tu non hai compassione di quel povero, prima o dopo troverai una muraglia insormontabile verso qualche altro povero. Se invece tu hai comprensione di quello, comprensione in questo caso vuol dire proprio avere compassione, allora non c'è più barriera con nessuno. E se andate al Salmo 40, che è il Salmo che dice: sacrificio e offerta non gradisci, allora ho detto: ecco, io vengo per fare la tua volontà. E io vi domando: quale volontà? Quale? Sembra che se noi seguiamo i nostri pensieri così, allora, siccome qui si allude al fatto che il figlio è mandato per redimere l'uomo, la volontà sia quella di redimere l'uomo, cioè che lui deve poi patire, morire per questo. Ma non è questo il significato. Il significato è: la volontà di Dio per l'uomo non può essere che una volontà di bene, una volontà di compassione per lui. Gesù, il figlio, che è così intimo con il Padre, condivide perfettamente con lui questa volontà di bene per i suoi figli, cioè per noi. Allora, lui, che è dentro questa intimità con il Padre, segue il movimento del Padre che va a cercare i suoi figli, e il figlio compie questa volontà di bene nel modo che noi sappiamo, come descritto dal Vangelo. Questa volontà di bene è ciò che il Signore rivela e che arriva al cuore di tutti con il suo modo umile e povero. Lui di sé dirà: venite a me che sono mite e umile di cuore. Quel mite e umile di cuore allude al mistero della sua povertà, ma è una povertà luminosa, è la povertà di uno che si fa spazio perché gli altri, in questo caso noi, possiamo godere dell'amore del Padre. E chi crede in Gesù non può che entrare, essere reso partecipe di questa dinamica. Difatti, se tu vai a un povero e vuoi fare del bene e vuoi subissarlo del tuo bene, il povero è contento? Il bene è in funzione del fatto che arrivi all'altro non il tuo, ma quello del padre. E l'altro avrà modo di aprirsi al bene perché lo gode con te. Ma tocca a chi fa il bene allargarsi a questo spazio. Ecco perché ho parlato all'inizio, il primo movimento è del rispetto, dell'onore del povero, non del fare il bene al povero. È questo clima che permette la rivelazione di Gesù per noi e di entrare nella stessa dinamica. Quando io dico a livello così, nel mio modo di parlare, entrare nella stessa dinamica, vuol dire partecipare del dono del suo spirito. La letizia deriva dal fatto che ormai il nostro cuore è nella dinamica dello Spirito Santo. Non so se voi avete osservato, nei libri del Nuovo Testamento, pressoché sempre, quando si nomina lo Spirito Santo, è collegato sempre la letizia, la gioia. Se non c'è Spirito Santo, non c'è gioia. Ma lo Spirito Santo è quello di cui è pieno Gesù e che allude al fatto che si possa rivelare la grandezza dell'amore di Dio e riunire tutti alla stessa cosa. Quando nel nostro cuore tutti possono trovare posto, e noi intuiamo questo, tutti possono trovare posto, noi saremmo perennemente felici. Ma guardate che questa letizia e questa gioia non è quella che immaginiamo noi, perché è in qui entra il dramma, no? Il dramma dell'amore, la sofferenza di un amore, il dramma della croce, è che questo movimento di disappropriazione di sé per godere di un amore, benché risponda ai desideri più profondi che portiamo, non è così immediato, non è così scontato. E quante volte, prima di poter godere l'umiltà, dovrete essere umiliati. Ma non sognatevi che per voi esista una strada speciale. Non esiste. Quando io dico, faccio la preghiera, Signore, perché magari sono ammirato, no, dall'umiltà di qualche santo, rendimi umile, vuol dire dammi uno che mi dia una botta sulla testa e che io però stia in pace. Questo domandiamo. E siccome non siamo mai pronti a vivere questo, allora noi sempre stentiamo a seguire il Signore povero, che vuol dire umile, che vuol dire pronto a rivelare l'amore di Dio sempre, comunque, soprattutto. A questo allude il mistero della povertà. E domani, adesso ho già sforato il tempo, è troppo tardi, farò l'ultimo punto, l'ascesi, lo strumento, e poi mi servirò di vari passi del Vangelo per illustrare i vari aspetti del come vivere questo.